Guerra alla guerra, rubrica di narrazioni storiche a cura di Tommaso Baldo. Storia di resistenza popolare al militarismo, all'oppressione e allo sfruttamento durante la Prima Guerra Mondiale.
Neutralisti. L'esercito è il filo di ferro che ha cucito l'Italia e la mantiene unita, aveva detto Luigi Settembrini, una delle figure più importanti del risorgimento nel meridione. La frase poteva senza dubbio far piacere ai militari, ma leggerla criticamente dalla misura dell'autoritarismo e della debolezza del neonato Stato unitario. Che razza di paese è quello che sta in piedi perché è tenuto insieme con il fil di ferro? La risposta al brigantaggio a colpi di fucilazioni, i soldati usati per sostituire i braccianti della Valpadana in sciopero, la repressione delle proteste dei fasci siciliani nel 1893-94 e le cannonate sugli operai milanesi del 1898 sono esempi di come lo Stato italiano abbia utilizzato per decenni le baionette dell'esercito per ovviare alla sua incapacità di ottenere il consenso dei cittadini attraverso mediazioni politiche e riforme sociali. Non a caso, il primo maestro di antimilitarismo fu proprio l'uomo simbolo del risorgimento italiano, Giuseppe Garibaldi, che nel romanzo Catone il Volontario, pubblicato nel 1870, scrisse: «Il soldato di mestiere ha sacrificato sull'altare del ventre ogni sentimento onesto. Egli non deve, non può avere volontà, che il padrone pensa e vuole per lui. Il soldato ubbidisce, il cittadino si deve legare, fucilare, sia pure l'amico, il fratello, il padre». Come il protagonista del suo libro, chi si riconosceva negli ideali socialisti, anarchici o repubblicani, se proprio doveva combattere, preferiva essere volontario e non soldato, per servire l'Italia e solo l'Italia o la causa dei popoli oppressi, non un re o un governo, come fecero coloro che nel 1897 accorsero in Grecia per combattere contro l'invasione turca sotto la guida di Peppino Garibaldi, il figlio dell'eroe dei due mondi. Proprio molti di quei volontari l'anno precedente si erano opposti all'aggressione italiana contro l'Etiopia, partecipando agli scontri e alle manifestazioni popolari che vi erano state un po' in tutta Italia. I lavoratori italiani sarebbero tornati in piazza anche nel 1911 contro la guerra di Libia. A Forlì, il 24 settembre 1911, guidati dall'ancora socialista Mussolini e dall'allora repubblicano Pietro Nenni, il popolo in rivolta occupò la stazione per impedire la partenza dei coscritti. A Langherano, in provincia di Parma, 4 giorni dopo, i manifestanti bloccarono i binari sedendocisi sopra. La risposta delle forze dell'ordine fu una scarica di fucileria che ammazzò 4 persone. Maria Montali, di 22 anni, Elisa Grassi, di 24, in quel momento incinta, Severino Frati, di 33 anni, e Antonio Gennari, di 43. Stando al libro di Marco Rossi, gli ammutinati delle trincee dalla guerra di Libia al primo conflitto mondiale 1911-1918, oltre ad episodi di renitenza attraverso l'espatrio clandestino, in varie parti d'Italia si registrarono da parte dei soldati di leva proteste, rifiuti di partire, grida sediziose e veri e propri tumulti. Fino al gesto più eclatante, quello del muratore anarchico Augusto Masetti di San Giovanni in Persiceto, che il 30 ottobre 1911, nel cortile della caserma Cialdini di Bologna, ferì con una fucilata l'ufficiale al comando del reparto in cui era arruolato e che era in partenza per la Libia. Negli anni seguenti, il Partito Socialista e tutte le altre organizzazioni del movimento operaio si impegnarono nelle campagne per la liberazione di Masetti, dichiarato infermo di mente perché fucilarlo avrebbe significato farne un martire, e per l'abolizione delle compagnie di disciplina, a cui era destinato, come recitava il codice penale militare, il militare colpevole di bene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni e che, direttamente o indirettamente, partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse. Cioè qualunque soldato di leva noto per la sua militanza socialista, repubblicana o anarchica. Spesso compagnia di disciplina voleva dire finire nel terribile carcere della Rocca di San Leo, in provincia di Rimini. L'opposizione alla guerra e al militarismo erano tra i principi fondanti del movimento dei lavoratori, al di là delle sue diverse correnti, organizzazioni e ideologie. Se a qualcuno la cosa non piaceva, poteva pure togliere il disturbo, come venne sancito al congresso del PSI del 1912, con l'espulsione di Vanoè Bonomi e Leonida Bissolati per il loro appoggio alla guerra di Libia. La Federazione Giovanile Socialista Italiana, FGSI, la Giovanile Socialista, era in prima linea nella lotta antimilitarista, svolta anche nelle stesse caserme. Nel 1913 pubblicò e diffuse Il soldo al soldato, un testo scritto da Amedeo Bordiga che iniziava con le parole: «Non sparare sui tuoi fratelli lavoratori, non ti prestare a fare il crumiro, non odiare la patria tua né quella degli altri, ama la patria dei lavoratori, che è il mondo intero». L'anno successivo venne diffuso un nuovo opuscolo, con scritto «Ascolta, non uccidere», in cui era scritto: «Hai mai domandato a te stesso cos'è la patria? Avrei allora pensato che è il luogo dove si è nati, dove la madre ci fece la prima carezza e la fanciulla adorata ci sorrise la prima volta. E questo luogo lo conosciamo come si conosce la madre. Ne sappiamo i rivi, i fossi e le cime dei monti che ci sorridono. E tutte le volte che, tornando da lontano, i primi alberi, le prime case del paese ci apparivano, sembrava che ci salutassero affettuosamente, il cuore balzava e gli occhi si riempivano di lacrime. Sai qual è la patria dei tuoi padroni? Questa, l'Italia, dove il prete è sempre signore, dove la libertà è ancora un'ironia, dove la fame, la disoccupazione, la pellagra, la tisi, l'ignoranza e la superstizione tengono sempre come schiavi i tuoi fratelli. È quest'Italia dove i ladri affondano le mani nei denari del popolo e invece della galera ne traggono onori e commende. Questa è la patria dove si può tenere un uomo incatenato tutta la vita, dandogli in pagamento un tozzo di pane, dove uomini sono costretti al lavoro come le bestie più umili per pochi centesimi, logorandosi la gioventù in brevi anni, per venire poi gettati in mezzo alla strada, come macchine guaste. Quando cominciano ad invecchiare, costretti a mendicare e a stendere ai passanti una mano che ad altri produsse ricchezze. La verità è una, ed è questa. Tu, operaio, tu, figlio del lavoro, tu che conosci tutti i dolori e le angosce di una vita continua di lotte e di sacrifici, tu che sei l'avidità insaziabile dei padroni, tu che non puoi dimenticare che la caserma in te non deve uccidere il pensiero e il sentimento di solidarietà umana, che lega nella stessa sorte e per la stessa battaglia i lavoratori di ogni lingua e di ogni paese. Ricordati che la civiltà non avanza sulla bocca dei cannoni o sulla punta delle baionette e che l'umanità cammina per virtù del lavoro e dell'amore che fratellerà tutti i popoli, ora dannati a vivere sotto il giogo dello sfruttamento borghese. Il 7 giugno 1914 venne convocata una giornata di mobilitazione per chiedere l'abolizione delle compagnie di disciplina. Vi aderirono tutte le organizzazioni proletarie, gli anarchici, i socialisti, i repubblicani, i sindacalisti rivoluzionari dell'Unione Sindacale Italiana, l'USI, e la Confederazione Generale del Lavoro, CGL, a guida riformista. Ad Ancona, quel giorno, i carabinieri spararono sulla folla che defluiva, dopo aver ascoltato un comizio nel locale circolo repubblicano, ammazzando tre lavoratori. L'eccidio diede il via a quella che sarebbe passata alla storia come la Settimana Rossa. Dal 7 al 14 giugno le Marche e la Romagna furono in fiamme, anarchici, repubblicani e socialisti salirono sulle barricate fianco a fianco, assaltarono chiese ed uffici pubblici, svuotarono le armerie e alzarono gli alberi della libertà come nella Francia rivoluzionaria, auspicando la prossima proclamazione della Repubblica. A Imola vennero incendiate la prefettura e la stazione ferroviaria. A Cervia, in provincia di Ravenna, gli insorti catturarono un generale e sei ufficiali. Dimostrazioni e scontri si ebbero in tutte le principali città italiane. La CGL proclamò uno sciopero generale, ordinando però di sospenderlo dopo 48 ore, a mezzanotte del 10 giugno. Nei giorni successivi l'insurrezione andò spegnendosi anche in Romagna. In tutto vi erano stati 16 morti e 600 feriti tra i lavoratori e un morto tra le forze di polizia e i militari. Poche settimane dopo, il 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo venne ucciso a Sarajevo. Poco più di un mese dopo, la parola passava alle armi, mentre nell'ancora neutrale Regno d'Italia iniziava il dibattito e poi lo scontro sull'intervento in quel conflitto. Mentre la maggioranza dei socialisti francesi, tedeschi e austro-ungarici scelse di appoggiare i rispettivi governi e quindi la guerra, il Partito Socialista Italiano rimase fermo nella propria opposizione al conflitto, espellendo tutti coloro, come l'ex leader ultrarivoluzionario Mussolini, che decisero di prendere una posizione interventista. Nei libri di scuola siamo abituati a leggere della distinzione tra l'interventismo nazionalista, quello democratico e quello rivoluzionario, tra molte virgolette. Ma queste sono etichette date ex post. In quel momento gli interventisti erano interventisti e basta, cioè erano guerrafondai. I democratici come Cesare Battisti, Gaetano Salvemini, Vanoni Bonomi e Leonida Bissolati non si dissociavano dagli incitamenti alla violenza contro gli avversari dei D'Annunzio e dei Mussolini. Non prendevano le distanze da chi voleva sciogliere il Parlamento, censurare la stampa e mettere fuori legge le organizzazioni dei lavoratori. Non si scandalizzavano delle frasi razziste contro gli sloveni e i croati per giustificare l'ambizione all'egemonia italiana sull'Adriatico e i Balcani. I guerrafondai democratici, tra virgolette, piacesse loro o meno tutto questo, stavano sugli stessi palchi, nelle stesse piazze, negli stessi cortei, al fianco dei nazionalisti e degli imperialisti più esaltati e sanguinari. Non a caso, sulla loro stampa, il Partito Socialista veniva abitualmente indicato come PUS, un acronimo per Partito Ufficiale Socialista, ma anche un modo di indicarlo come un'infezione della nazione, una sigla che nel dopoguerra figurerà nel bagaglio linguistico dello squadrismo fascista. Del resto, con le loro pretese territoriali su Trieste, l'Istria, la Dalmazia e il Sud Tirolo, gli interventisti avevano già più cose in comune con l'imperialismo fascista che con le aspirazioni del Risorgimento. Proprio il massimo teorico del patriottismo italiano, Giuseppe Mazzini, aveva scritto nel 1860, ne I doveri dell'uomo, aprite un compasso, collocate una punta al nord dell'Italia, su Parma, appuntate l'altra agli sbocchi del Varo e segnate con essa nella direzione delle Alpi un semicerchio. Quella punta, che andrà compito il semicerchio a cadere sugli sbocchi dell'Isonzo, avrà segnata la frontiera che Dio vi dava. Sino a quella frontiera si parla, si intende la vostra lingua. Oltre quella non avete diritti. L'Isonzo era esattamente il fiume che nel 1915 segnava il confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Se si fosse ragionato sulla base di quelli che erano stati gli ideali del Risorgimento, tutto al più il Regno d'Italia avrebbe rivendicato il Trentino, un territorio che l'ex primo ministro Giolitti era convinto di poter ottenere senza guerra. Ma proprio questa proposta rese il vecchio politico piemontese l'uomo più odiato dagli interventisti, additato come simbolo di tradimento e di infamia nelle manifestazioni e nei comizi. La risposta all'attivismo degli interventisti fu una mobilitazione popolare che andava dalle preghiere collettive per la pace indette dalla Chiesa ai comizi e alle manifestazioni organizzate dai socialisti. Le piazze italiane divennero il teatro di scontri, anche sanguinosi. Del resto, la protesta contro la guerra si univa a quella contro la fame ed il caro viveri, che iniziavano a farsi sentire anche nell'ancora neutrale Regno d'Italia. Anche una parte consistente della classe dirigente liberale guidata da Giolitti era per la pace. Se tutti coloro che erano contrari alla guerra avessero agito insieme, sarebbero stati in maggioranza nel Parlamento e nel Paese. Ma l'unica cosa che avevano in comune era la contrarietà al conflitto. Per il resto rimanevano divisi sia da vecchi pregiudizi religiosi di classe che dalla scelta e dalle modalità con cui esprimere la loro opposizione alla guerra. Il giovane operaio, il bracciante socialista che scagliava un San Pietrino sui carabinieri e gli interventisti rimaneva molto lontano dal contadino cattolico che partecipava alle preghiere collettive per la pace indette da Papa Benedetto XV o dal notabile borghese che si affidava all'azione parlamentare di Giolitti. Anzi, era lontano pure dal dirigente del suo partito, del suo sindacato, che gli raccomandava di stare calmo, di ascoltare il compagno Turati o almeno di attendere le disposizioni dell'organizzazione. Disposizioni che non arrivavano o che quando arrivavano apparivano contraddittorie e limitate. Il Partito Socialista continuava a scontare tutti i limiti del suo funzionamento farraginoso, legato ad un modo di fare politica che la guerra avrebbe reso superato nel giro di pochi anni. Basti pensare che ogni decisione andava presa consultando i membri della direzione del partito, in maggioranza massimalista, ma anche quelli del direttivo del gruppo parlamentare socialista, in maggioranza riformista. Anche anagraficamente i leader del PSI erano figure di un'altra epoca. Sia il segretario Costantino Lazzari che il capofila del gruppo parlamentare Filippo Turati erano nati nel 1857. Lazzari era espressione della maggioranza massimalista, uscita dai congressi, e Turati l'indiscusso punto di riferimento della minoranza riformista. Ma si capivano tra loro più di quanto capissero i giovani del proprio partito. Più radicale di Lazzari era il direttore del quotidiano Avanti, Giacinto Menotti Serrati, nato nel 1872. Ma anche lui intendeva mantenere l'unità del partito ed evitare di portare lo scontro con i riformisti alle estreme conseguenze. Su questo nucleo dirigente pesavano anche le influenze esterne che venivano dal segretario della CGIL Rinaldo Rigola, nato nel 1868, un riformista ultramoderato. Il risultato di questi equilibri interni fu una linea che chiariva solo cosa non fare in caso il Regno d'Italia fosse entrato in guerra davvero, né aderire né sabotare. Di fatto l'unica cosa a cui serviva questo slogan era mantenere l'unità del partito, mediando tra la volontà di opporsi al conflitto e quella di non uscire dalla legalità, ma non si offriva nessuna prospettiva. Eppure la voglia di lottare, di evitare di essere portati al massacro come un gregge di pecore, c'era, soprattutto tra i lavoratori delle campagne, che sapevano di essere i primi a rischiare di finire al fronte come carne da cannone, di cui la fermezza di chi li organizzava e li rappresentava, come Giacomo Matteotti nel Polesine. Non a caso le parole più decise, un esplicito incitamento all'insurrezione armata per fermare la guerra mondiale, le scrisse proprio quest'ultimo, che è passato alla storia come il volto migliore del riformismo italiano. Sul numero del febbraio 1915 della rivista Critica Sociale scrisse: «Da buon riformista, io non ho mai negato la possibilità e necessità rivoluzionarie. Non già quelle che dovrebbero di punto in bianco sostituire il mondo socialista al mondo capitalista, o il mondo dei buoni a quello dei cattivi, ma quelle, certamente, che ci fanno evitare un maggior male e che mirano a sbarazzare il terreno del progresso socialista da alcuni particolari ostacoli, da alcune particolari croste, che resistono sebbene al di qua o al di sotto si sia formata una gran forza opposta e occorre lo scoppio di violenza, così ieri per ottenere le libertà statutarie, così domani contro il militarismo. Né per queste azioni singolari occorre avere per sé la maggioranza o avere pienamente formata una coscienza, un'educazione socialista. 1 milione di proletari organizzati nell'Italia settentrionale sono sufficienti a far riflettere qualsiasi governo sulla opportunità di aprire una guerra, poiché non soltanto noi dovremmo preoccuparci d'aggiungere anche la guerra civile. E non sappiamo fino a dove si possa temere uno spargimento di sangue, se altrimenti la guerra moderna falcerebbe nel nostro stesso campo centinaia di migliaia di vite.
A morte la casa Savoia, bagnata da un'onda di sangue, si sveglia il popolo che langue, si sveglia il popolo che langue. Ladri del nostro sudore, nel mondo siamo tutti fratelli, noi siamo le schiere ribelli, sorgiamo che è giunta la fine, a morte il re, il principin, a morte il re, il principin.